Siamo al Salmo 65, ancora una volta un Salmo molto bello. I Salmi sono tutti belli, credo, ma ce ne sono alcuni che davvero meritano che li impariamo a memoria. Il titolo che darei a questo Salmo è Lode alla bontà divina che opera nel Tempio e nel Cosmo. Sono i due luoghi fondamentali, ricordate che per un ebreo il Tempio è il luogo dove Dio abita in mezzo al suo popolo, e il cosmo è il luogo dove tu puoi incontrare Dio nelle sue creature. Quindi è questa grande apertura della mente, del cuore, degli occhi, guarda che il Signore è con te. Quindi intitolato Lode alla bontà divina che opera nel Tempio e nel Cosmo. Ancora una volta è il famoso Lamnazea, a chi presiede, Mizmor, quindi Salmo, Le Dawid di Davide, e poi c'è un'aggiunta, Shir, che vuol dire cantico. Shir Shirim, sapete che il cantico dei cantici, ecco. Cantico vuol dire qualcosa che deve essere cantato, qualcosa che è lirico, insomma. E possiamo distinguere, mi pare che possiamo dividerlo in due parti. Potremmo dire che questo salmo, già come dal titolo che ho dato, no? Lode alla bontà divina che opera nel Tempio e nel Cosmo, penso che già potete vedere che si tratta di un dittico. E dunque c'è i versetti 2-9, potremmo dire che è una parte che potremmo dire storica, un dittico storico e poi cosmico. La parte storica, io direi lì, chi è Dio? Dio è colui che perdona il peccato e libera da ogni male. E poi c'è la parte cosmica, dove viene presentato che l'uomo liberato dal male, e quindi viene descritto come l'uomo viene liberato, e quindi quando l'uomo viene liberato dal male la terra rifiorisce, perché il male che nasce dal cuore dell'uomo rovina anche la terra. Ricordate che dopo il peccato di Adamo Dio dice spine e triboli ti produrrà la terra, lavorerai col sudore della tua fronte, cioè in fondo quello che prima era gioia diventerà pesantezza, diventerà il lavoro che poteva essere un momento di consolazione, di realizzazione del tuo cuore, delle aspirazioni, perché l'operosità è simbolo ed è segno dell'operosità di Dio. Dio è creatore, non è che era creatore, ma continua ad essere creatore, e se noi siamo fatti sua immagine siamo creatori. E dunque ciò che è creazione, lavoro, eccetera, diventa peso. E quando diventa peso vuol dire che hai perso lo sguardo di Dio, e le cose sono le stesse, sono diventate un peso insostenibile. Quando non, le cose non sono più amore, diventano un peso. Ricordate, lo ricordo sempre, seconda elementare avevo un libro di lettura intitolato Mamma, con una bellissima, ricordo, copertina violetto, ciclamino, la scritta in oro, ed erano i primi libri che uscivano con la plastica sopra, ben lucidi, e noi eravamo nel 53-54, che sono a scuola del 52, primo ottobre, e allora si andava in ottobre, e mi ricordo che noi prendevamo il dito, facevamo così, per strappare poi la copertina, la pellicola che c'era sopra, che allora non era consistente come adesso, dove fa corpo, ma allora, e allora si tirava lì, la maestra diceva, no, lasciate stare, non rovinate il libro, va bene comunque. E c'era un raccontino che mi ricordo, seconda elementare, che diceva una storiella che qualcuno di voi avrà sentito migliaia di volte perché la racconto spesso. Una bambina stava portando sulla groppa un ragazzotto, passa un signore e le dice: ma lascialo giù, butta giù questo pigrone, non senti che è pesante? Risposta: non è pesante, è mio fratello. Ecco, quando l'altro diventa leggero, quando è tuo fratello, quando non è fratello, fosse anche una piuma, diventa pesante. E qui, questa cosa mi è rimasta dentro già da bambino, e veramente penso che sia quei piccoli insegnamenti che magari si ottengono e che si fanno, che si hanno nel momento in cui siamo piccoli, e che però lasciano una traccia a distanza di quasi 70 anni, no? Me la ricordo ancora. Cominciamo col leggere questo salmo. ho fatto molte modifiche, credo, al testo che trovate voi sulla traduzione. Verso di te il silenzio e lode in Sion, o Dio. Non c'è una E, anche se noi potremmo dire che il silenzio e lode è o Dio in Sion. Cioè, però è un silenzio che porta a te, insomma, è verso di te. A te si scioglie il voto. Cioè, cos'è il voto? Il voto è una promessa che si fa a Dio quando si chiede a Lui qualcosa: Signore, ti offrirò il meglio che Tu farai produrre ai miei alberi, no? I voti, quindi Tu hai reso fecondo il mio giardino, io Ti offrirò le cose più belle. Quindi a te si scioglie il voto, perché? Ma perché tu sei fedele. O tu che ascolti la preghiera, fino a te, quindi ho fatto, o tu che ascolti la preghiera, e quindi scioglie il voto, o tu che ascolti la preghiera, poi ho fatto punto. Fino a te viene ogni carne. Non è ogni mortale, ma è ogni carne. In ebraico c'è kol bazar, kol vuol dire tutto, tutti, tutte, e bazar vuol dire carne, che vuol dire tutte le persone, tutti gli uomini che sono fragili, ricordate, no? Carne vuol dire la fragilità, vuol dire qualcosa che è corruttibile, comunque è fragile, quindi a te viene, sì, fino a te viene ogni carne, col bazar. Progetti di iniquità prevalsero su di me. Ed qui comincia una specie di confessione: tu, Signore, sei il santo dei santi, io sono invece piccolo, quindi sono bazar, sono carne. E poi progetti di iniquità, dove la parola è che viene usata, già ve l'ho detto che esistono nella lingua ebraica diverse parole per dire peccato, e qui peccato o iniquità, in questo caso viene usata la parola avon, che vuol dire colpa o piuttosto errore nel senso di uno che erra, no? Cioè quando una persona non ha una strada dritta e quindi sbanda da una parte e dall'altra, ecco, l'errore inteso come fragilità, in effetti si riprende con carne, questo è avon. Le nostre trasgressioni, e qui cambia di nuovo, lì abbiamo visto avon, qui un altro modo per chiamare il peccato, viene chiamato trasgressioni, è pesha, e in questo caso pesha vuol dire veramente trasgressione, cioè io so che non devo fare una cosa e trasgredisco, quindi non più come errore sa piuttosto di fragilità, non mi reggo bene sulle gambe, vado in giro come un ubriaco, non un po' così, ma la trasgressione invece so che devo fare una cosa, invece trasgredisco, ne faccio un'altra e quindi alla fine rischio di tirare in alto un sasso che poi mi viene sulla testa. Quindi le nostre trasgressioni tu le cancelli, quindi questo fa, cosa fa Dio? Dio cancella tutto. Beato chi hai scelto e chiamato vicino, in realtà in ebraico c'è beato chi hai scelto e avvicini, cioè attiri a te, quindi sei uno che attira a te. E se tu l'hai chiamato vicino, cos'è? Guardate, dimorerà nei tuoi atri. Parlare di atri, parlare di ali, vi ricordate, abbiamo visto, no? Sotto le tue ali, parlare di tenda, è sempre la stessa maniera, modi per dire il tempio, è il luogo della presenza di Dio, no? Gli atri vogliono esprimere: Signore, non posso entrare nel santo dei santi, mi fermo nel tuo atrio, ma entrare nell'atrio è già essere nella casa, Ci sazieremo del bene, e riprende, abbiamo visto atri, del bene della tua casa. Cioè, quando noi entriamo nella tua casa, c'è il bene, e il bello naturalmente, tov, la parola è tov, che vuol dire bene e bello, perché la tua casa è bene e bella. Cioè, lì troviamo il bene e il bello. E la tua santità, la santità del tuo tempio. Quindi noi entrando facciamo questa esperienza, facciamo l'esperienza del bene, del bello, della gioia, quindi, ma anche facciamo l'esperienza della santità, cioè dell'essere persone toccate dall'amore di Dio che ci rende nuovi, diversi. Kadosh in ebraico vuol dire diverso, diverso vuol dire nuovo. E sarete santi perché io sono santo, traduzione potremmo dire sarete diversi perché io sono diverso, come io sono un Dio diversi dagli altri dei che sono oppressivi, che sono violenti, che chiedono sacrifici umani, voi dovete, siete i miei figli, siete i miei discepoli, voi dovete essere diversi, quindi siete degli uomini diversi, nuovi, che possiamo dire cosa vuol dire essere battezzati anche, no? Quindi la santità del tuo tempio. Con gesti mirabili, per giustizia, tu rispondi a noi. Ancora una volta c'è la tzedekà. I gesti mirabili di Dio quali sono? Sono gesti di giustizia, la tzedekà, che cosa vuol dire? I tuoi gesti ci sorprendono, perché noi aspettiamo la potenza e tu ci fai vedere che non sono i potenti che vincono, ma sono i deboli. Noi aspettiamo la glorificazione, in senso di emergere a tutti i costi, e tu ci fai capire che i primi sono i servi di tutti. Noi aspettiamo il successo e tu ci fai capire che tu non hai paura nemmeno dell'insuccesso. Ricordate, possiamo già fare una lettura cristologica, la croce, che è il massimo degli insuccessi, ma diventa il massimo dei doni, cioè è il momento in cui il Figlio di Dio si dona a tal punto a noi da non aver paura della morte, non si lascia fermare nemmeno dalla morte. Questo è l'amore più grande, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita, cioè non mi lascio fermare da nulla, neanche dalla morte. Quindi la croce, che poteva essere un fallimento, diventa vittoria, perché Dio dice, ok, gli altri ti hanno condannato, ecco la tzedekà di Dio, io ribalto, ti rendo invece vincitore, Dio l'ha fatto risorgere. Ricordate che nel Nuovo Testamento, anche Paolo, parlano sempre di Dio lo ha fatto risorgere, cioè il nostro Dio che è tzadik ribalta le cose, gli uomini hanno condannato Gesù, Dio lo dichiara innocente, gli uomini hanno dichiarato che è un fallito, Dio lo dichiara vincitore, ecco il ribaltamento di Dio, ecco la tzadekà, la giustizia di Dio che è il rimettere le cose al loro posto. Noi non sappiamo mettere le cose a posto, lui sa dove metterle. Quindi ha abbassato i potenti, ha innalzato gli umili. E quindi gesti mirabili per giustizia, con gesti mirabili per giustizia, tu rispondi a noi, Dio della nostra salvezza. E qui c'è una parola che assomiglia alla parola Josua, ma è Ishenu, però c'è dentro la radice che è quella di salvezza, che poi diventa Josua. Dio salva, Gesù, ecco qui la nostra salvezza, tu sei il Dio del nostro Gesù, potremmo dire, sei il Dio che ci dona davvero il massimo. E poi Dio della nostra salvezza, fiducia di tutti i confini della terra. Noi abbiamo già trovato i confini della terra, vi ricordate? Che cosa sono i confini della terra? Sono tutte le terre che sono al di fuori di Israele. Tu, Signore, non solo sei la fiducia della Haaretz, cioè la terra per eccellenza, che è Israele, ma tu sei il Signore di tutto il mondo, anche quelli che noi riteniamo gli stranieri, i confini della terra. Ricordate, no? L'Esule che dice mi trovo ai confini della terra, cioè mi trovo fuori dalla terra promessa. E quindi tu addirittura là arrivano questi... tutti i confini della terra e del mare, assai lontani. Capite che è bellissimo, eh? C'è già in un testo così antico, c'è già questa apertura cosmica, questa apertura universale. Il nostro Dio non è il Dio di Israele, ma il Dio dell'umanità intera. È il Dio che ci vuole tutti i figli, che ha in mente una grande famiglia di figli, dove tutti possono tornare a casa. Tutti possono, e Gesù è colui che è venuto a portarci a casa, no? Ricordate, secondo me, il gesto emblematico di Giacobbe, no? Che dice a Giuseppe, va dai tuoi fratelli, quando li manda a cercarli in giro, no? E i fratelli, quindi in fondo è quello che Dio fa con Gesù, eh? Gesù, il Dio dice a suo figlio: va dai tuoi fratelli, ecco l'incarnazione, e Gesù viene, prende questi fratelli e ci fa uscire dal nostro Egitto, cioè ci porta finalmente a casa, ci fa diventare famiglia. E quindi ecco, questo Dio chi è? Che addirittura arriva e porta la salvezza fino ai confini della terra e del mare assai lontani, tutti i confini e il mare assai lontani. Colui che stabilisce i monti, cioè li rende stabili, i monti non crollano, rimangono lì, che stabilisce i monti con la sua potenza, che è cinto di forza, che fa tacere il fragore dei mari, il fragore dei loro flutti, il tumulto dei popoli. Il nostro Dio è il Dio Shalom, è il Dio pace, è colui che viene a ristabilire l'equilibrio nel cuore dell'uomo e nell'universo. Ricordate, già lo ripeto 1000, 2000, 3000 volte, sempre quando mi trovo di fronte alla parola Shalom, che anche qui i rabbini giocavano su questa parola. Questa parola è formata da 3 lettere, ricordate che nella lingua ebraica non esistono le vocali bisogna indovinarle, poi dopo le hanno un po' vocalizzate, ma sono solo le consonanti. E la parola Shalom è formata da 3 lettere dell'alfabeto, Shin, Lamed e Mem. E le 3 lettere dell'alfabeto, vi dicevo già, sono simbolo di qualche altra cosa, perché sono la semplificazione di un disegnino, no? Come il geroglifico, e dunque c'è questa rappresentazione simbolica. Che cos'era lo Shin? Era il simbolo del fuoco. Se voi guardate, adesso non ce l'ho qui, la lettera Shin dell'alfabeto ebraico sembra un candeliere con le fiamme, Shin, e quindi è il fuoco. E poi Men, l'ultima lettera dell'alfabeto, l'ultima lettera della parola Shalom, è il simbolo dell'acqua, anche la parola mare, anche noi in latino, mar maris è maschio, è un'altra cosa. E quindi questa realtà, no? Che cos'è? L'acqua, mare, fuoco, e poi c'è la Lamed, che è la più grande lettera dell'alfabeto ebraico, che sembrano 2 C sovrapposte, una piccola, una grande, così. E questa Lamed era il bilanciere della bilancia, proprio una rappresentazione grafica del bilanciere della bilancia. Una volta non avevano ancora la tecnologia che arrivavano a plasmare il ferro e fare una boccia di ferro pesante che scorresse sull'asta della bilancia, no? Era sull'asta d'era. Allora un pezzo di ferro piegato a C che scorreva, e poi c'era un'altra C più pesante che faceva da peso. Allora, che cos'è lo Shalom? È l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua, bilanciere. Ecco, questo Dio che è venuto a mettere equilibrio tra il fuoco e l'acqua. Il fuoco, che è importantissimo, perché se no, pensate all'escursione termica in Oriente, fa freddo, muori di freddo, quindi è importante il fuoco per cuocere le carni, ma guai se il fuoco diventa un incendio che distrugge la steppa, non è più da dare da mangiare le tue pecore. Quindi un fuoco che deve essere temperato dall'acqua. Certo, l'acqua può diventare un diluvio, però guai se mancasse. Allora, dove sta lo Shalom? Sta nell'equilibrio tra il fuoco e l'acqua, così anche nel nostro temperamento, no? Un uomo che è tutto fuoco diventa distruttivo, un uomo che è tutta acqua diventa una palude, ma se tu hai l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua, hai dentro le due cose, ecco lo Shalom, Dio è colui che ci dona lo Shalom, che per gli ebrei era il massimo dei doni messianici. Quando nasce Gesù, cosa cantano gli angeli a Betlemme? Pace in terra agli uomini di buona volontà o del suo beneplacito. Cosa dice, qual è il primo saluto di Gesù risorto? Shalom Alechem, la pace sia con voi. Quindi questo la pace è il dono estremo, l'ultimo, definitivo, quello che ci mette finalmente nella riconciliazione con noi stessi e con Dio. Ecco, ritorniamo allora, fragore dei flutti, il tumulto dei popoli, quindi c'è, tu placchi tutto, tu sei colui che dà l'equilibrio a tutto. E l'ultimo versetto di questa prima parte, di questo dittico, potremmo dire storico, dove abbiamo visto che Dio è colui che perdona il peccato, che è presente nel Tempio e che ha creato il mondo, no? Gli abitanti degli estremi confini, ancora una volta i confini, no? Vedete? Cioè, coloro che non conoscono, non dovrebbero conoscere Dio, cosa fanno? A causa dei tuoi segni o dei tuoi prodigi, meglio ancora, fai esultare. No, notate bene, non ho lasciato via una parola. Gli abitanti degli estremi confini si stupiranno, anzi in ebraico la parola si stupiranno, il verbo si stupiranno è prima, quasi a dire, la sottolineatura è lo stupore. Si stupiranno gli abitanti degli estremi confini a causa dei tuoi prodigi. Quindi proprio coloro che noi diremmo sono fuori, tagliati fuori dalla salvezza, sono coloro che vedono e non possono non stupirsi dei tuoi prodigi. Le soglie del mattino e della sera fai esultare, cioè tu, Signore, fai esultare dal mattino alla sera l'universo, cioè sei colui che non lasci un momento senza gioia, sei il Dio della gioia. Il Dio della mia gioia e del mio giubilo, l'abbiamo già trovato, no? Salirò all'altare di Dio, no? Andrò a vedere il volto di Dio, vedrò il volto di Dio. E veniamo alla seconda parte, versetto 10-14. Tu visitasti la terra e la facesti abbondare. Quindi piuttosto non è tu visiti, ma la visitasti, cioè sei colui che ha cominciato da lontano, non è una cosa che stai facendo solo adesso, per cui preferisco usare il passato. Molto ricca essa facesti, vedete che è tutto il tema della creazione, no? Cioè questa visione cosmica, adesso entriamo dopo aver visto Dio in Israele che comincia a stupire quelli che stanno intorno a Israele, qui adesso vediamo veramente tutta la visione cosmica. Il canale di Dio è colmo di acque, prepari il grano di essi, cioè degli uomini, cioè tu non, perché c'è il grano di essi, sottinteso sono gli uomini, essi, il grano Dio non lo mangia, cioè tu hai, quindi ci dai acqua, il canale di Dio è colmo di acque, non sei spilorcio, non ci dai qualche goccia, qualche piccolo frammento, qualche piccolo, che so, rigagnolo, no, fiume, canale di Dio, colmo di acque. E prepari il grano di essi, degli uomini, perché così preparasti essa. Che cosa essa? È la terra. Cioè tu hai preparato la terra e quindi così l'hai fatto. E cosa fai? I solchi di essa inzuppa. Spiana le sue zolle, qui è piuttosto un'esortazione a Dio. Signore, tu sei colui che hai creato, sei colui che hai dato un canale di acque, sei colui che hai fatto germogliare, allora certamente continua a fare questo, spiana le sue zolle. Con acquazzoni essa amalgami. Cioè la terra viene amalgamata, immaginate la terra secca dell'Oriente, no? Dove si apre, come già vi dicevo, ed è difficilissima da spaccare. Invece le acquazzoni cosa fanno? Ti permettono di amalgamare la terra, con essa amalgami, germoglio di essa benedici. Coronasti l'anno di bontà, quindi siamo partiti dal giorno, la notte, poi siamo arrivati la terra, il fiume d'acqua, il grano e adesso l'anno, quindi le stagioni, quindi il susseguirsi della pioggia, del sole, eccetera. Coronasti l'anno di bontà, le tue orme stillano grasso, cioè abbondanza, quindi ricchezza, cioè quando passi tu, Signore, guarda, abbondanza. tu non sei piloccio, tu non sei uno che fa le cose così così, tu non fai delle cose con limitate, il tuo donarti è un donarti totale. I pascoli del deserto stillano, cioè producono in abbondanza erba fresca. Immaginate i pascoli del deserto, cari miei, passate nel deserto dopo la... Sì, appunto, è un ossimoro, per dire un'esagerazione, che è impossibile, come dire, un ossimoro è anche pietre vive, le pietre non sono vive, no? Ecco, quando Pietro parla, siete pietre vive, la pietra non è pietra inerte, ma si è viva. E qui, quando si studiavano le figure retoriche a scuola, queste cose qui. E avevamo un libricino in liceo, scriver bene, che era la nostra croce, dovevo imparare tutte queste cose qui. Non so se adesso in liceo le fanno ancora, si fanno, le ricorderanno, speriamo, perché quando io vedo scritto dai giornalisti qual è con l'apostrofo, mi domando che cosa hanno imparato a scuola, o comunque, oppure un uomo con l'apostrofo. Ecco. Sì, ma è peggio, questo è quello che c'è, devo vedere, e questi sono quelli che fanno magari preparano il loro curriculum da presentare in un'azienda, la prima cosa, questo li mette con la matita rosso e blu, e, no? Per vedere in che lingua è stata scritta, no? Però allora andiamo avanti, dicevo. E le tue orme stillano grasso, stillano i pascoli del deserto, e di esultanza le colline si cingono. Quindi vedete la sottolineatura, no? Esultanza, ricchezza, abbondanza. E poi si rivestirono i prati di gregge. Bellissimo, i prati si rivestono di erba. Invece no, qui sono i greggi addirittura. Cioè è come se fossero, non viene più fuori l'erba, ma dalla terra viene fuori il gregge, quindi abbondanza di pecore, di capre, soprattutto le capre, loro le tante capre. E valli si sono coperte di frumento. Quindi da una parte un deserto che diventa un pascolo fiorito, addirittura i prati, dove c'era già l'erba, diventano gregge, e le valli sono coperte di frumento, e poi acclamano anche e cantano, cioè tutta la tua creazione, Signore, non fa se non acclamare e cantare. E certamente è molto bello anche questo collegamento tra storia e natura, no? Tra peccato e cosmo, quasi a dire il nostro peccato, come vi dicevo, è una realtà che guasta il cosmo. Il nostro egoismo provoca guai, no? Quando non teniamo conto, notate bene che l'ecologia è fondamentalmente cristiana, non l'ecologia fine a se stessa, L'ecologia è in funzione dell'uomo. L'uomo, fin dall'inizio, è stato messo nel giardino per custodirlo e lavorarlo, non perché è padrone. Il padrone è sempre Dio, e noi dobbiamo custodire e lavorare, siamo i custodi, per cui dobbiamo avere questa attenzione, ma attenzione che le cose, la creazione, gli animali, i conigli e le lepri, non contino più degli uomini. Perché a questo punto è così, prendono sassate un cane, denuncia, multe, uccidono un bambino nel grembo materno, assolutamente non è. In Finlandia fanno l'analisi per vedere se un bambino è mongoloide o no, appena che lo scoprono lo sopprimono, ormai è diventata, in Finlandia, Islanda, ecco Finlandia, ho sbagliato, ci sono comunque tutte quelle regioni, quindi potete immaginare. Siamo all'eugenetica, no? Cosa condannata perché la ha fatto Hitler dei campi di concentramento, ma siamo lì, capite? Stiamo ribaltando la natura, no? Chiamando bene ciò che è male, male ciò che è bene, eccetera, eccetera. No? E Isaia lo dice, no? Guai quando l'uomo comincia a chiamare male bene. Non abbiamo più il coraggio di chiamare le cose col proprio nome, no? Per cui ogni cosa ha un nome che non deve irritare, no? E allora, siccome non posso dire che esistono maschi e femmine, perché se no insulto quelli che sono maschi e si vorrebbero femmine, allora non c'è più genere, no? Ognuno sceglie il genere che vuole, capite? Che, è come dire, se un gatto sceglie di essere gatto, io preferisco essere topo, adesso mi chiamerai topo. No. È così, capite, no? Ecco, allora non esiste più, no? Nel maschile e nel femminile, per cui, come non so come si dice, se dico è venuta una signora nel mio ufficio, no, un tale, no. Non lo so, un tale, una, non puoi neanche dire una tale, qualcuno, ecco, diciamo così, così non neutro, qualcuno, ma capite, noi seminari avevamo questa capacità, eravamo perfidi come seminaristi, c'era fratello Oreste che era un sant'uomo, che era un oblato di quelli che si consacravano al Signore facendo servizio alla diocesi come consacrati, ma non diventavano preti ed erano spesso nei seminari come servizio, facevano portineria, accoglienza, perché se mettiamo giù seminaristi non andavano più a scuola, no? Anche perché noi seminario Venegono eravamo 1200 seminaristi di seminario, paese intero. E mi ricordo quando telefonava sul Don Oreste telefonava, ti diceva che c'era una visita, diceva c'è un signore e due persone. Cioè, boh, se sono due persone, sono tre persone, no, le persone erano le donne, quindi lui aveva eliminato insomma, le donne, le persone, c'è giù una persona per lei, capivo che era una donna. No, però guardate, lui aveva questo modo suo un po' che faceva ridere, diciamo, oggi ho ricevuto una persona. Così ridevamo un po' tra di noi, però guardate che siamo diventati al ridicolo, no? Dove non abbiamo più un tempo, guai se uno scriveva la sindaca sul tema, il sindaco. Adesso è la sindaca, no? Adesso non so cosa faremo anche. No, non esiste l'onorevola, non so, si chiama così.
La presidenta,
la presidentessa. Sì, sì, vabbè, comunque sì, vabbè, andiamo noi. Allora dicevo che questo collegamento tra natura e storia, peccato e cosmo, è molto presente nella Bibbia, è una realtà presente. Per Israele la creazione è la sede dell'uomo e il peccato è un attentato all'armonia del cosmo. È questo il peccato, il male. E mentre la conversione e il perdono cosa fanno? Ridonano integrità e armonia all'universo. Cioè l'universo rifiorisce quando fa esperienza del perdono, della luce, della gioia. E quindi si comprende allora come dobbiamo leggere questo salmo, che veramente è un bel salmo che si fa capire questo collegamento. Ricordati che quando fai il male non sei semplicemente colui che rovina se stesso, ma rovina anche gli altri, no? Per dire, quando Dio prepara il terreno, eccetera, lì, nell'ebraico ci sono ben 10 verbi, no? Questo Dio che fa 10 cose. E poi quando c'è il simbolismo della veste, cingersi, rivestirsi, ammantarsi, ben 3 verbi. Cioè c'è tutto un modo di esprimersi che ci fa vedere, ecco, la bellezza, la grandezza di quello che Dio fa per noi. Ecco, io penso che adesso possiamo leggerlo e anche stupirci, meravigliarci e consolarci. A te si deve lode, Dio. A te si sciolgono i voti. A te che ascolti la preghiera viene ogni mortale. Pesano su di noi gli atti colpevoli, ma tu perdoni le nostre ribellioni. Beato chi hai scelto e chiamato vicino per abitare nei tuoi atri. Saziamoci dei beni della tua casa, dei doni del tuo tempio. Con prodigi di giustizia tu ci rispondi, Dio nostra salvezza, tu stabilità dei confini della terra e del mare lontano, tu che rendi saldi i monti con la tua potenza, cinto di fortezza, tu fai tacere il fragore dei mari, il fragore dei loro flutti, il tumulto dei popoli. Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi segni. Fai esultare le soglie dell'aurora e del tramonto. Tu visiti la terra e le abbeveri, la arricchisci abbondantemente, il canale di Dio è colmo di acque. Tu fai crescere il grano, proprio così tu la prepari, nei righi solchi, ne amalgami le zolle, la bagni con piogge copiose, ne benedici i germogli, coroni l'anno coi tuoi beni, al tuo passaggio stilla l'abbondanza, stillano i pascoli del deserto, e le colline si cingono di esultanza, i prati si rivestono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano di gioia e cantano.